Aprite le vostre Bibbie alla lettera ai Filippesi, capitolo 4. Due domeniche fa abbiamo sentito da parte di Bill una predica molto bella su il benessere spirituale di cui ognuno di noi come credente dovrebbe godere. E vi ricordate, Bill aveva detto che ogni tanto dovremmo domandarci quando ci incontriamo: come stai spiritualmente? E non soltanto come stai, come è andata ieri, come è andata oggi, ma come stai nella tua relazione con Dio e in che modo la tua relazione con Dio ti permette oggi di gustare le benedizioni di Dio, di gustare quella vita eterna che prima o poi gusteremo. E così durante questi giorni ho pensato che nella parola di Dio troviamo una ricetta molto bella, molto vera, su come possiamo essere benedetti da Dio spiritualmente, su come possiamo stare bene spiritualmente. E volevo un po' condividerla con voi, per questo leggeremo questa mattina dal capitolo 4 della lettera ai Filippesi, versetti da 4 a 9. Ed è interessante che nella presidenza di Amleto, nelle nostre preghiere, abbiamo già parlato di queste cose. È stata un'introduzione a questo messaggio. L'Apostolo Paolo sta scrivendo a dei fratelli che stanno in una chiesa che lui ha fondato, che conosce, che è la chiesa di Filippi. Adesso l'Apostolo Paolo, mentre scrive, non è più con loro. Gli piacerebbe stare con loro, ma proprio a motivo del Vangelo è in catene ed è a Roma. E così, avendo del tempo a disposizione, essendo in carcere, ha il desiderio di scrivere a questi fratelli per esortarli e a camminare con il Signore, a non indietreggiare di fronte alle avversità. E durante tutta la lettera l'Apostolo Paolo dice: guardate a me come esempio, io sono in catene, sono a Roma, ma anche se sono in catene il Vangelo continua a progredire, perché la parola di Dio non può essere incatenata. E anche se sono in catene, anche se vorrei essere libero e lì con voi, ho dei motivi per cui gioire. Questi pochi versetti ci fanno vedere come ogni cristiano, ogni credente, ha almeno un motivo, almeno uno, fondamentale per poter gioire nella sua vita, in ogni circostanza. Per poter affrontare le difficoltà quando ci sono, le prove, le tristezze quando ci sono, con uno spirito diverso da come fa chi non ha la fede in Gesù. E così voglio leggervi dal capitolo 4 della lettera ai Filippesi, dal versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. E ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Versetto 7 e versetto 9 troviamo due parole molto importanti, sono il cuore del messaggio di oggi, il cuore di quello che Paolo voleva trasmettere a questi fratelli di Filippi. La pace di Dio. E viviamo in un mondo in cui tutti cercano la pace e la sicurezza. Ed è particolare come si cerchi la pace e la sicurezza tra i popoli quando non riusciamo ad avere pace nel nostro cuore, con il nostro vicino di casa, o con un nostro parente, o con un nostro collega di lavoro. Oggi quello che ci fa vedere il mondo è che tanti parlano di pace, ma in realtà c'è una continua guerra e c'è un continuo odio. Ed è facile che gli uomini perdano completamente di vista che cosa sia la pace, perché sono mossi dal proprio egoismo, sono mossi dal desiderio di rivalsa l'uno sull'altro. E così ci sono fenomeni di terrorismo soltanto perché un gruppo, gli occidentali, non la pensano come quell'altro gruppo, che sono gli islamici estremisti. Oppure non c'è pace perché all'interno della famiglia il marito non sopporta più la moglie, o la moglie non sopporta più i figli. E sicuramente anche nei credenti, nei cristiani, che hanno capito cosa vuol dire avere pace con Dio, e quindi avere una pace nel proprio cuore, stabile, anche nei credenti è facile perdere questa situazione di gioia e di pace. Sicuramente tutti noi soffriamo in questo mondo per diversi motivi. Ci sono delle prove che ci fanno perdere la serenità, ci fanno perdere la gioia e ci fanno perdere la pace. Ci sono delle preoccupazioni. Il lavoro è una preoccupazione costante, soprattutto per noi maschietti, ma forse anche per chi è single e deve portare avanti tutto su di sé, il peso della famiglia, della casa e delle spese. I figli sono un peso costante, una preoccupazione costante. I genitori, quando sono anziani, iniziano a essere anche loro un peso. E poi ci sono situazioni differenti che rischiano di farci perdere la gioia e la pace. E allora in questa condizione l'Apostolo Paolo, che era in catene, in prigione a Roma, sapeva bene di cosa stava parlando. In queste situazioni lui dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E qui, in questi pochi versetti, dal 4 al 7, vediamo che Dio ci ordina di fare delle cose. Dice: compi delle azioni, e poi quale sarà la conseguenza? Beh, ci sarà una reazione da parte di Dio nella tua vita. E così al versetto 4 leggiamo: rallegratevi, gioisci della tua comunione con Dio. Al versetto 5 leggiamo: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, quindi esercita la bontà verso tutti. E successivamente dice: il Signore è vicino, quindi non angustiatevi di nulla, ma fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Quindi nella prova, nella difficoltà, continua a mantenere la tua fiducia in Dio. Non pensare che Dio è lontano, perché Dio è vicino. Non pensare che Dio non si sta prendendo cura di te, perché Dio vuole conoscere le tue richieste per rispondere alle tue preghiere. Il Dio creatore, l'onnipotente, è lì per ascoltare te. E quindi dice: fai queste azioni. E sono dei comandi. Forse perché nella prova e nella difficoltà non ci verrebbe naturale farlo. Gioisci della tua comunione con Dio. Sei pronto ad esercitare la tua bontà verso tutti. Continua a mantenere la tua fiducia in Dio. E qual è la reazione di Dio? Che cosa ti promette Dio? Che cosa mi promette Dio? È la pace di Dio, che supera ogni intelligenza. Anche la mia, che non capisco perché stanno succedendo certe cose. E la pace di Dio custodirà i vostri cuori. È bella questa parola, custodire. Come facciamo noi quando mettiamo in una cassaforte o nel cassetto, nel posto più remoto, un gioiello che ci è caro? Lo vogliamo proteggere, no? Vogliamo che se anche entrassero i ladri nessuno può trovarlo. Vogliamo che non si rovini, vogliamo poter tornare magari a quell'orologio, a quella collanina, a quel ricordo di famiglia e poterlo rivedere, lo vogliamo custodire. E così qua ci sta dicendo che Dio ci ha già dato, per mezzo della fede in Cristo Gesù, una pace che è nei nostri cuori, e che lui può continuare a custodirla, può continuare a proteggerla, può continuare a rinverdirla, ad accenderla. I vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Vedete come tutta questa opera che Dio vuole compiere non può prescindere dalla presenza di Cristo Gesù nella tua vita. Vuole conservare questa pace, è una pace che il mondo non conosce, ha detto Gesù ai suoi discepoli. Prima di morire nell'ultima cena, Gesù gli disse: io vi lascio la mia pace. È una pace che il mondo non conosce. È innanzitutto la realtà che attraverso la fede in Gesù tu puoi fare pace con Dio. E poi attraverso questa nuova comunione con Dio e questa nuova nascita avrai una pace nel tuo cuore che nessuno ti può togliere. Le nostre azioni però sono chiare ed è probabile che noi cerchiamo di avere la pace di Dio, forse prima di tutto senza avere Cristo Gesù nel nostro cuore. E come possiamo avere la pace di Dio senza prima aver fatto pace con Dio? Abbiamo letto questa mattina, grazie ad Amleto che ci ha letto in 2 Corinzi 5:21, che è per mezzo di Cristo Gesù che noi possiamo fare pace con Dio. Non c'è altro atto sacro, sacramento che sia, che tu puoi fare per avere pace con Dio, se non credere a quel sacramento che Gesù ha fatto per te. Perché sulla croce Gesù ha preso il mio e il tuo peccato. E così attraverso la fede in Cristo, null'altro, si può essere perdonati e si può ricevere quella giustizia che altrimenti io e te non avremmo. Si può ricevere la giustizia di Gesù. Non si può avere la pace di Dio a prescindere da Gesù, ma qua vediamo anche che la pace di Dio custodirà la tua e la mia anima se prima che cosa abbiamo fatto? Abbiamo compiuto queste azioni. Ed è particolare che noi ci aspettiamo di avere una pace nel nostro cuore, ma pensiamo che non dobbiamo fare nulla. Come se ci fosse tutto dovuto. Come stai spiritualmente? Beh, tu puoi dire: io sto bene, ho la pace di Dio. Perché? Ma perché io ogni giorno mi ricordo questi comandamenti. Perché io ogni giorno voglio compiere queste azioni. Io voglio gioire. Rallegratevi sempre nel Signore della mia comunione con Dio. Io mi impegno ad esercitare la bontà verso il mio prossimo, anche quello che mi taglia la strada e che mi fa cadere per terra. Giorgio mi raccontava prima che gli hanno tagliato la strada ed è caduto per terra. Come ci si sente quando succedono queste cose? E lì un credente deve un attimino fermare le proprie reazioni, perché sarebbero reazioni abbastanza negative, e dire: no, io voglio esercitare la mia bontà, perché conosco la bontà che Dio ha avuto per me. Anche quando ero un peccatore, Cristo è morto per me. E voglio anche continuare ad aver fiducia in Dio, anche in questa prova, in questa difficoltà che oggi mi sta accadendo, che io non riesco a capire. Io mi domando: ma perché succede? Stamattina Annalisa mi ha detto che Sofia, nostra figlia, mi ha chiesto: mamma, ma perché è morto il pulcino che aveva comprato 2 giorni fa alla fiera? Perché Dio lo ha permesso? Non sappiamo dare delle risposte. Perché l'intelligenza di Dio supera la nostra e noi non riusciamo a comprendere tutte le cose che Dio fa. Ma la pace di Dio, che supera ogni nostra intelligenza, quella possiamo custodirla nei nostri cuori se continuiamo ad avere fiducia in Lui, anche nelle prove. Ed è per questo che Pietro, ad esempio, nella sua prima lettera, al capitolo 5, versetto 7, esorta dei credenti perseguitati, dicendo: gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, perché Dio ha cura di voi. Ed è interessante che in questo brano, oltre a sapere che dobbiamo esercitare, ad impegnarci ad essere gioiosi in Cristo, ad esercitare la bontà verso tutti. Conservare la fiducia in Dio è un'azione che si svolge non soltanto mentalmente, cioè dico sì sì, io ho fiducia in Dio, le cose stanno andando male ma io ho fiducia in Dio. Non è così che funziona. In questo versetto, al versetto 6, quando l'Apostolo Paolo scrive ma non angustiatevi di nulla, ma cosa dice ancora? Facendo conoscere a Dio, che è vicino, le vostre richieste. In preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Come si fa a mantenere e a conservare la fiducia in Dio quando le cose vanno male? Qual è la ricetta che Dio ci dà? Cosa ci dice qua la Bibbia? Ci dice di pregare, cari fratelli e care sorelle. Ci dice che è nella preghiera che la nostra anima trova ristoro in Dio e continua a mantenere una relazione di fiducia in Dio. Perché nella nostra preghiera noi stiamo dicendo a Dio non soltanto tutto ciò che ci opprime, tutto ciò che è difficile, tutto ciò che ci potrebbe rendere triste, ma noi stiamo anche dicendo a Dio: Dio, io continuo ad aver fiducia in te. Continuo a sperare e ad essere certo che tu agirai. Queste sono le azioni che vediamo in questi versetti che dobbiamo fare affinché possiamo gustare la pace di Dio. Questa pace che supera ogni intelligenza e che custodirà le nostre anime, i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Però la nostra anima è anche molto più complessa di questo. Non basta soltanto ricordarci che in Cristo abbiamo un motivo per essere gioiosi sempre, perché Dio in Cristo Gesù ha risolto il problema più grave della nostra vita, della nostra anima, che è la condanna eterna. Non basta soltanto ricordarsi di esercitare la bontà in ogni situazione, non basta nemmeno ricordarsi di pregare. La nostra anima è molto più complessa. La nostra mente, il nostro cuore viene influenzato continuamente da tutto ciò che ci circonda. Continuamente. Ed ecco perché se vogliamo avere questa pace di Dio che custodisca il nostro cuore, allora l'Apostolo Paolo aggiunge altre istruzioni, quelle che sono presenti al versetto 8. Ci sono altre azioni che Dio ci dice che dobbiamo fare. Quindi, scrive l'Apostolo Paolo, fratelli, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, tutte queste cose dove devono essere? Devono essere nella nostra mente, siano oggetto dei vostri pensieri. Ci sta dicendo qui Paolo che non possiamo sperimentare la pace di Dio nella nostra vita se non nutriamo la nostra mente delle cose che Dio ha stabilito essere per il nostro bene. Se io vivo tutto il giorno senza mai fermarmi a capire che cosa è secondo la parola di Dio giusto, buono, onorevole, in cui c'è qualche virtù e qualche lode, se non mi fermo e non riempio la mia mente con le parole di Dio, io riempirò la mia mente con altre cose che sono del mondo, che vengono dal mondo, che non sono secondo la parola di Dio. Ed è inevitabile che la mia mente non sarà piena di cose vere o di cose onorevoli o di cose amabili. La mia mente si lascerà trascinare facilmente da ciò che non è secondo il piano di Dio. E facilmente il mio cuore perderà quella pace che invece Dio vorrebbe che io avessi. Quando qua Paolo scrive tutte le cose e usa questi aggettivi, vere, onorevoli, sta usando delle parole che per gli ebrei erano facilmente legati alla parola di Dio. Se aprite la Bibbia nel Salmo 119, è un salmo molto lungo in cui si parla abbondantemente della parola di Dio, troverete che la parola di Dio è associata a questi aggettivi. La parola di Dio è vera, la parola di Dio è giusta, la parola di Dio è pura, la parola di Dio è amabile, la parola di Dio è onorevole, ha buona fama. Vi parla di ciò che è virtuoso e lodevole. Quindi, cari fratelli e care sorelle, prendiamoci ogni giorno del tempo affinché la parola di Dio possa infondere nei nostri pensieri, nella nostra mente, tutte queste cose che servono per il nostro bene. Ma penso anche che durante la giornata non possiamo stare sempre con la Bibbia o col cellulare impostato sulla Bibbia in mano. Durante la nostra giornata abbiamo tanti impegni da portare avanti. Chi lavora deve preoccuparsi del lavoro, deve preoccuparsi delle scadenze, dei clienti, delle relazioni con i colleghi di lavoro, degli ordini da fare, dei soldi che bisogna portare a fine mese. Chi è a casa ed ha dei bambini, delle bambine, è sposato o anche è single, sa che deve portare avanti degli impegni nella casa. Anche la casa ha delle scadenze, come il lavoro. Ci sono le bollette, ci sono le pulizie da fare. E la casa è anche un punto importante dove noi possiamo maturare delle buone relazioni con i vicini di casa. Ci sono delle amicizie da curare. E allo stesso tempo non possiamo nemmeno trascurare i nostri parenti. Penso a tanti di noi che hanno dei parenti che non credono a Gesù, che hanno questo peso nel loro cuore e quindi hanno anche il desiderio di stare con loro, stare con loro per avere la possibilità di amarli, di parlargli di Gesù, di fargli del bene. E allora in che modo durante tutte queste attività io posso far sì che la mia mente sia ripiena delle cose giuste? Impariamo a memorizzare i versetti della Bibbia. E sicuramente in tutte queste situazioni Dio userà la sua parola per farci avere dei pensieri giusti e poi farci fare delle azioni giuste. Impariamo a reagire alle situazioni, alle circostanze, sempre pensando: ma come farebbe Gesù al posto mio? Questo modello di vita che qui l'Apostolo Paolo ci sta scrivendo non lo stava scrivendo a dei credenti che erano dei credenti molto simili a te e a me, non erano dei super credenti. È un modello di vita che è possibile per chi ha la fede in Cristo Gesù. E infatti Paolo dice: se pensate che questa cosa non sia possibile, cosa dice al versetto 9? Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. Non è impossibile. Io sono un esempio per voi, dice Paolo. È un modello di vita possibile, è un modello di vita in cui ogni credente deve fare delle scelte sulla base di certe priorità. È molto normale che se le mie priorità sono il telefonino, gli amici, il divertimento, la partita di calcio, i soldi del lavoro, è molto normale che la mia mente sarà piena di queste cose, piena. Quando invece la tua priorità è la tua relazione con Dio, è il modo in cui tu vivi, il modo in cui ami il Signore, il modo in cui reagisci all'amore che Lui ha avuto per te e te l'ha dimostrato in Gesù Cristo. Allora anche le tue scelte, il tempo che tu passerai con Dio, le scelte degli amici che hai, le scelte del lavoro che vai a fare, le scelte di come spendi i tuoi soldi, le scelte di come affronti le difficoltà, saranno tutte quante secondo il volere di Dio, perché la tua mente sarà piena delle cose buone onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, in cui c'è qualche virtù e qualche lode. E cosa succede quando noi compiamo queste azioni? Dio reagisce. Abbiamo ancora qui, alla fine del versetto 9, la reazione di Dio verso di te, verso di me. Paolo scrive: e il Dio della pace sarà con voi. È un altro modo per dire quello che aveva già detto al versetto 7. E la pace di Dio custodirà la tua anima, e il Dio della pace sarà con te. Ancora oggi non è vero che non possiamo vivere seguendo l'esempio dei discepoli, soltanto perché i discepoli vivevano 2000 anni fa, perché oggi il mondo è diverso. Non è vero. Oggi Cristo ci chiama ad essere Suoi discepoli, esattamente come erano i discepoli al suo tempo. Probabilmente però quello che è cambiato e che è diverso è il modo in cui Cristo vuole usare te oggi, il modo in cui Gesù vuole vivere oggi la tua vita, perché le circostanze sono diverse, perché tu sei una persona diversa rispetto a quanto noi leggiamo che hanno compiuto i discepoli nelle Scritture. Però è interessante che Paolo dica: e tutto quello che voi avete imparato, ricevuto, udito da me e visto in me, fatelo. Vi lascio pace, vi do la mia pace, disse Gesù in Giovanni 14, 27. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Sa a noi oggi reagire a questa parola di Dio in un modo positivo. Cosa vogliamo fare? Cosa voglio fare? Voglio continuare a cercare nel mondo quello che invece Cristo mi può dare? Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà.